Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato originariamente nel 1971. Le vene aperte dell'America Latina è il grande saggio storico-politico di Eduardo Galeano sulle cause della dipendenza economica latinoamericana, con una scrittura che unisce giornalismo, narrazione e analisi socio-economica. L'autore percorre circa 5 secoli, dalla conquista iberica alle forme novecentesche di influenza delle potenze industriali e delle imprese transnazionali. La metafora delle vene aperte indica un continente le cui risorse, minerali, prodotti agricoli, petrolio e lavoro umano, sono state continuamente estratte e trasformate in ricchezza altrove. Galeano non propone una storia neutrale o accademica, nel senso stretto del termine, costruisce invece un'interpretazione esplicitamente partecipe, orientata a mostrare il legame fra abbondanza naturale, disuguaglianza sociale e subordinazione internazionale. Il libro vuole rendere leggibile il presente attraverso la memoria storica, interrogando il paradosso di paesi potenzialmente ricchi, ma segnati da povertà, instabilità e sviluppo incompiuto. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la ricchezza naturale come origine del paradosso latinoamericano. Il punto di partenza di Galeano è un paradosso: l'America Latina possiede o ha posseduto immense risorse, ma questa abbondanza non ha prodotto benessere diffuso per le sue popolazioni. Oro e argento, rame, stagno, petrolio, caucciù, zucchero, caffè e banane non sono trattati come semplici merci. Diventano le tappe di una storia in cui il valore creato localmente viene trasferito verso centri di potere esterni. Per l'autore, la povertà non è quindi un residuo di arretratezza, né una conseguenza inevitabile della geografia, è l'altra faccia di un processo di accumulazione, realizzato altrove. Questa prospettiva ribalta le letture che spiegano il sottosviluppo soltanto con l'inefficienza interna o con presunte caratteristiche culturali dei popoli latinoamericani. Galeano non nega le responsabilità delle classi dirigenti locali, ma le colloca entro rapporti internazionali asimmetrici. La ricchezza del suolo diventa una vulnerabilità quando l'economia viene organizzata per esportare materie prime, anziché per soddisfare bisogni sociali e costruire capacità produttive autonome. La metafora del titolo riassume proprio questo movimento: risorse e lavoro fluiscono fuori dal continente, mentre all'interno restano squilibri, territori impoveriti e dipendenza economica. Secondo, dalla conquista coloniale ai meccanismi moderni della dipendenza. Il libro stabilisce una continuità storica tra conquista coloniale e dipendenza contemporanea, senza ridurre le due epoche a una perfetta identità. Nella fase iniziale, l'estrazione dei metalli preziosi e lo sfruttamento delle popolazioni indigene e schiavizzate servono alla formazione della ricchezza europea, con le indipendenze politiche, secondo Galeano. Molti paesi latinoamericani non conquistano però una piena indipendenza economica, cambiano i rapporti commerciali, i creditori e i paesi dominanti, ma permane l'inserimento subordinato nel mercato mondiale. L'analisi segue così il passaggio dall'egemonia coloniale iberica al peso britannico e, nel Novecento, alla preminenza statunitense. Il concetto decisivo è che la sovranità formale non garantisce di per sé il controllo delle risorse, del credito, della tecnologia o delle decisioni industriali. Le grandi imprese, la finanza internazionale e gli interessi geopolitici assumono il ruolo che in precedenza era esercitato in modo più diretto dalle amministrazioni coloniali. Questa chiave di lettura rende il volume una storia delle strutture economiche oltre che degli eventi politici, l'indipendenza è presentata come un processo incompleto, la cui sostanza dipende dalla possibilità di decidere come produrre, commerciare e distribuire la ricchezza. Terzo, monocoltura ed estrazione economie, costruite per servire mercati esterni. Galeano dedica grande attenzione alle economie, fondate su un singolo prodotto o su poche materie prime. Le miniere e le piantagioni sono per lui dispositivi che collegano il territorio latinoamericano alla domanda estera, spesso rendendo fragili le comunità locali. Quando una regione dipende dallo zucchero, dal caffè, dal cotone, dal rame o dal petrolio, il suo destino è esposto ai prezzi internazionali e alle decisioni prese da commercianti, investitori o governi lontani. Inoltre, la produzione orientata all'esportazione può sottrarre terra, acqua e lavoro alla produzione alimentare e alle necessità interne. La critica alla monocoltura non riguarda solo. L'agricoltura è un modo per spiegare un modello di specializzazione che concentra potere e profitti, mentre socializza i costi ambientali e umani, le infrastrutture, le reti commerciali e perfino l'organizzazione del lavoro vengono plasmate per far uscire rapidamente le merci, non per integrare le economie nazionali. In questo senso, le ricchezze estratte non generano automaticamente industrializzazione, possono consolidare una posizione periferica nella divisione internazionale del lavoro. Il ragionamento di Galeano invita a chiedersi chi controlli la catena del valore, chi assuma i rischi e dove restino i guadagni, invece valutare la crescita soltanto in base al volume delle esportazioni. Quarto, potere politico. Elite interne e instabilità come condizioni dello sfruttamento. L'interpretazione di Galeano non attribuisce tutto a un agente esterno indistinto. Accanto alle potenze straniere, il libro considera il ruolo delle elite locali, dei grandi proprietari, dei gruppi finanziari e dei governi che hanno tratto vantaggio dall'ordine economico dipendente o non sono riusciti a modificarlo. Il dominio è quindi rappresentato come una relazione interessi internazionali e classi dirigenti nazionali possono convergere nel mantenere bassi salari, concentrazione fondiaria, accesso diseguale al credito e debolezza delle istituzioni democratiche. Tale assetto aiuta a comprendere perché i tentativi di riforma agraria, nazionalizzazione o sviluppo industriale autonomo abbiano incontrato, in diversi contesti, opposizioni intense e talvolta interventi politici dall'esterno. Galeano collega l'instabilità latinoamericana non a una presunta incapacità di autogoverno, ma ai conflitti prodotti da una distribuzione profondamente diseguale di risorse e potere. È una tesi polemica, formulata con forte coinvolgimento morale, ma utile per leggere l'economia come campo di decisioni politiche. Il controllo delle risorse non è separabile dal controllo dello Stato, della forza e dell'informazione. Per questo il sottosviluppo, nel libro, non appare come una semplice mancanza di sviluppo, bensì come un ordine sociale attivamente riprodotto da rapporti di forza interni e internazionali. Infine, un saggio di denuncia da leggere anche attraverso i suoi limiti metodologici. La forza di le vene aperte dell'America Latina dipende anche dalla sua forma Galeano, usa immagini memorabili, episodi concreti, dati e passaggi narrativi per dare unità a una materia storica molto vasta. Non scrive come uno storico accademico impegnato a esporre tutte le controversie interpretative. Scrive da giornalista e narratore che intende rendere visibile una struttura di sfruttamento. Questa scelta produce un testo accessibile, intenso e capace di collegare economia, violenza, lavoro e memoria collettiva. Al tempo stesso richiede al lettore un atteggiamento critico, L'autore stesso, molti anni dopo, osservò che non avrebbe più scritto il libro nello stesso modo, richiamando soprattutto i limiti della propria formazione economica e dell'impostazione adottata in gioventù. Ciò non cancella l'importanza dell'opera, ma suggerisce di non trattarla come una sintesi definitiva o priva di tesi discutibili. Il suo valore più duraturo sta nel proporre domande difficili, come si costruiscono i rapporti di dipendenza. Perché l'estrazione di ricchezza può convivere con la povertà? Quale rapporto esiste fra commercio internazionale e autonomia politica? Letto accanto a studi storici ed economici più recenti, il libro resta un potente strumento per riconoscere la dimensione storica delle disuguaglianze. In conclusione, Le vene aperte dell'America Latina è indicato per chi desidera avvicinarsi alla storia economica e politica del continente attraverso una voce letteraria, esplicitamente schierata e non convenzionale. Può essere particolarmente utile a studenti, lettori di storia globale, persone interessate al colonialismo, alle disuguaglianze nord-sud e al rapporto fra risorse naturali e potere. Il beneficio principale non consiste nell'offrire un manuale neutrale o aggiornato a ogni dibattito storiografico, consiste nel fornire una griglia interpretativa incisiva per collegare conquista, commercio, debito, monoculture, multinazionali e instabilità politica. Invita a guardare le merci quotidiane e le statistiche economiche come esiti di relazioni storiche, non come fatti isolati. Rispetto a molti saggi di storia economica, Galeano si distingue per la densità narrativa e per il linguaggio figurato con cui trasforma strutture complesse in immagini comprensibili. Rispetto ai testi puramente militanti, invece, conserva un'ampiezza geografica e storica che cerca di ricostruire un intero sistema continentale. La sua tesi va verificata e discussa, soprattutto alla luce della ricerca successiva e della stessa autocritica dell'autore. Proprio per questo il libro è più fecondo se letto come un intervento interpretativo che come autorità conclusiva. Rimane un classico, perché obbliga a interrogare le origini storiche della dipendenza e il prezzo umano della ricchezza globale. Se vuoi supportare Edoardo Galeano, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!